Ricciana, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Con Luca Scarselli torniamo sul caso di Davide Rossi. Come vi dicevo prima, venerdì scorso si è svolta questa nuova puntata di Quarto Grado che torna sul caso dell'ex dirigente di Banca Monte dei Paschi ucciso questo è un lapsus freudiano, morto la sera del 6 marzo con, ricorderete, la doppia archiviazione per suicidio. Si continua a sostenere che potrebbe non essere stato così e Scarselli ha portato nuovi indizi, possiamo chiamarli così?
Sì, soprattutto sono degli approfondimenti tecnici. Gli ultimi che avevamo fatto e che erano stati fatti, diciamo, negli ultimi mesi, soprattutto su un approfondimento sui tabulati telefonici, dai quali appunto emergerebbero delle novità o comunque delle cose che vanno a integrare quello che è contenuto nel fascicolo di indagine. Noi abbiamo sempre pensato che i dispositivi in uso a David e quindi quelli dei quali abbiamo tabulati fossero due, analizzando i tabulati che ci sono stati forniti a febbraio del 2017, quando era già stata disposta l'archiviazione. Analizzando quelli che sono i tabulati dettagliati e facendo un software abbastanza, diciamo, semplice, però che consentisse il filtraggio di certi campi nei record, abbiamo visto che ci sono tre dispositivi di David.
Quindi quando parli di dispositivi ovviamente parli di telefoni, ne era in possesso di tre e uno però non si ritrova.
Sì, questo è quello che emerge dall'analisi poco tecnica dei tabulati. Cioè, Davide aveva un'utenza che era un'utenza della banca, ma era in uso a Davide appunto, con due SIM, quindi allo stesso numero aveva due SIM attive. Questo va avanti, diciamo, fino al 15 gennaio del 2013 e presumibilmente anche da prima chi conosceva Davide sapeva che c'aveva sempre due smartphone, uno lo aveva già nella giacca e l'altro era questo famoso BlackBerry con il quale scriveva l'email, ma aveva sempre questo tastierino in mano. Dal 15 di gennaio del 2013 emerge che il BlackBerry, quello con il tastierino, non cessa di funzionare, cioè non abbiamo nessun riscontro poi nelle date successive nei tabulati. E viene acquisito mutualmente appunto dato dalla banca come benefit, strumento di lavoro, insomma, un iPhone 5 e il BlackBerry sembra che cessi di funzionare e David resta con due telefoni, però a questo punto la SIM è nuova, la SIM dell'iPhone, e resta con questi due telefoni fino al 6 marzo del 2013. In realtà il secondo telefono, che era un BlackBerry vecchio tipo, quello con la tastierina, insomma, con 10 numeri, asterischi e cancelletto, cessa di funzionare il 4 marzo del 2013. Quindi c'è questa particolarità per cui noi abbiamo sempre creduto che i telefoni di David fossero due, in realtà nell'arco temporale su cui sono state fatte le indagini sono tre e di uno non si sa niente, tanto per essere chiari.
Dunque, di questo la procura è informata, anche se a questo punto le indagini, le uniche che vengono svolte sono quelle di Genova.
Sì, ma ora io non so su che cosa la procura di Siena indaghi e su che cosa, cioè quali atti di indagine possa avere al momento in esame. Per quanto mi riguarda, io credo questo, che essendo l'acquisizione dei telefonini ormai un elemento di indagine che quasi il principale elemento di indagine, in tutte le cose che succedono si prendono i telefonini, le celle dei telefoni e così via. In questo caso, secondo me, avrebbe avuto una maggiore importanza l'acquisizione di questo BlackBerry, perché questo BlackBerry è quello che ha funzionato presumibilmente dal 2011 fino al 15 gennaio 2013, è quello con cui Davide mandava tutti gli SMS, le email e tutto, tanto è vero che in atti noi abbiamo solo scaricato, negli atti di indagine abbiamo solo scaricati i dati dall'iPhone, ma del BlackBerry vecchio non c'è assolutamente niente da un punto di vista proprio delle comunicazioni SMS e mail di questo tipo. Anche la rubrica è scaricata dall'iPhone 5. Ora poi la rubrica sicuramente l'avrà avuta sincronizzata tra i due smartphone, però c'è questa particolarità e questa è una particolarità dal punto di vista anche delle indagini informatiche, è una particolarità che secondo me riveste un'importanza notevole, perché quando poi si vanno a fare confronti, no? Ora pensiamo solo al discorso delle mail, ma anche alle mail pregresse, quello sarebbe stato un elemento di indagine importante, anche e soprattutto perché Antonella, che noi avevamo sempre così considerato, come dire, si ricordasse male, perché i tabulati sappiamo sono fonte di prova, Antonella continuava a dire: guardate che Davide usava questo BlackBerry fino alla fine, ha usato fino alla fine questo BlackBerry, e noi gli dicevamo: guarda, quello che è stato acquisito è questo, i tabulati, quelli riferiti all'ultimo tempo, si riferivano a quello, e invece poi abbiamo visto che Antonella effettivamente poteva ricordarsi bene. Quindi c'è questa particolarità: dove è finito questo smartphone, se qualcuno l'ha acquisito, magari nell'ambito di altre indagini, in casa ci dicono che non ci sia, nell'ufficio non c'era, c'era peraltro il BlackBerry vecchio e ci risulta non funzionare più dal 4 di marzo, quindi non interagire su la rete dal 4 di marzo, e quindi questa è una cosa molto particolare.
Senza dubbio molto particolare. Tu, come del resto l'avvocato che per diversi anni ha seguito il caso, a un certo punto vi siete come dire tirati indietro e avete lasciato spazio agli altri. Con questo però, da quello che ci stai raccontando, rimanete comunque legati a questa vicenda che in questi anni avete sostenuto a forza, insomma, con forza.
Ma allora, il legame affettivo che c'è per Antonella e Carolina non si cancella. Il legame quindi con la famiglia di Davide e con Davide non si cancella. Diciamo che il nostro passo indietro, quella che anche il GIP di Siena chiama consulenti storici nel decreto di attivazione, è stato motivato da questioni relative al funzionamento del collegio difensivo. Quindi questa è una cosa che noi, insomma, abbiamo un po' detto, però vorrei non ritornare sopra questa cosa. Quello che invece riferito a questa cosa, perché sembra se no di aver continuato di fare un po' le cose, no, come dire, da soli, questa era stata l'ultima mia attività, tant'è vero che sia l'avvocato Goracci che l'avvocato Miceli, che è subentrato, sono al corrente di questa cosa. Quindi diciamo è stato l'ultimo mio approfondimento fatto ovviamente prima di uscire dal collegio difensivo, e quindi da uscire come consulente di parte. Quindi questi elementi, ecco, sono l'ultimo atto che abbiamo fatto, e speriamo possano essere utili, se non altro anche, ecco, come un approfondimento di acquisizione. Potrebbe anche essere che questo smartphone possa essere stato acquisito magari nell'ambito di un'altra indagine, però sarebbe interessante che i dati contenuti in questo smartphone fossero anche nel fascicolo di indagini Davide Rossi, secondo me, e credo, insomma, anche secondo il buon senso.
Sicuramente. No, stavo pensando che, come dire, sono passati tanti anni a questo punto, purtroppo tocca dire così perché era il 2013 e siamo al 2019. Di ufficiale c'è l'archiviazione dei due casi, c'è la questione del procedimento a Genova, dove proprio durante la trasmissione di Quarto Grado è stato anche confermato che la famiglia si costituirà insomma, parte civile per i danni, per la questione dei festini, quindi comunque si è andati anche oltre, no, quelle che sono i fatti. C'è chi sostiene che comunque su questa storia probabilmente si è creato un castello per stabilire che Davide non si è ucciso, ma che la cosa è molto più semplice invece. Ti senti chiamato in causa in questo caso?
Ah, io assolutamente no, perché io ho sempre parlato di questioni prettamente tecniche, la maggior parte delle quali mai smentite, compreso il lancio dell'orologio, perché l'orologio nessuno ancora ci ha spiegato perché si trovava in quella posizione e soprattutto perché si è rotto in quel modo, quindi e soprattutto anche la Jeep di Siena dice sull'orologio che non è caduto, che presumibilmente non è caduto insieme al corpo di Davide. E questo, insomma, mi pare, da questo punto di vista sull'orologio, forse anche il sottoscritto non aveva visto male. E per quanto riguarda tutto il resto, io mi sono occupato solo di questioni tecniche. Il fatto è che questa indagine, per una serie di motivi, presenta da un punto di vista proprio tecnico delle lacune evidenti. Queste lacune evidenti lasciano spazio a dei dubbi, ovviamente. Quindi non si tratta di andare a cercare un contesto che è quello che da un punto di vista proprio del consulente tecnico non mi interessa e soprattutto non saprei neppure come affrontare, però da un punto di vista tecnico questa è un'altra delle tante questioni che poteva essere affrontata, perché ogni telefonino lascia sulla rete una traccia che è come il numero di targa della macchina quando si passa dal casello autostradale, che è il codice email. Se fossero state acquisite, come io e l'avvocato Goracci chiedevamo a marzo del 2014, le celle telefoniche dell'area intorno, insomma, alla Rocca Salimbeni, io dico che forse avremmo la certezza, senza forse, sicuramente avremmo la certezza se quel telefonino fosse stato ancora in funzione alla data del 6 marzo o alle date un po' precedenti o no. Oppure se si fossero acquisite tutto il traffico telefonico riferito a un arco temporale anche più ampio, forse si sarebbero avute altre informazioni. Questo, ecco, per dire che effettivamente, considerando che quando si fanno delle indagini anche per i furti in abitazione, la prima cosa che si fa, si incrociano le celle telefoniche per vedere chi era in zona, per avere l'idea di chi fosse in zona, e si acquisiscono tutte le videocamere di sorveglianza della zona. Beh, insomma, da questo punto di vista io non voglio essere polemico, ma insomma mi pare che qualche lacuna ci sia stata. Quindi io non mi sento chiamato in causa da nessuno, anche perché, ripeto, io per quanto mi riguarda mi sono confrontato con un colonnello del reparto del RIS dei Carabinieri e seppure con delle conclusioni differenti su quasi tutto concordiamo, sull'aspetto tecnico. Quindi non mi sento chiamato in causa, soprattutto mi sembrerebbe offensivo per me, se qualcuno la adombrasse, ma mi sembra offensivo soprattutto per Antonella e Carolina, che qualcuno possa pensare che sia stata fatta un'operazione, una fiction per tirar fuori questa cosa. Purtroppo i dati sono questi, quindi la fiction, ecco, magari è nella testa di qualcun altro, perché mi pare che finché non si dà risposta a questi dubbi, lecitamente si può pensare che la cosa possa essere andata in un modo differente.
Grazie a Luca Scarselli per essere stato con noi e buona giornata.
Grazie a voi e buona giornata a tutti. Grazie.